gioco Cult Fiction. Unica Radio.
E chi? Telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo no. E spacchiamo tutto. La radio va al suolo, questa no. Merda di casa.
Allora, no, un attimo.
Sono a casa.
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare.
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Benvenuti su Cult Fiction, puntata 8. Sempre a parlare di cinema e sempre meglio del 3D. Io sono Denise.
E io sono Tore. Vi terremo compagnia per un'oretta, dalle 20 alle 21.
Per parlare come sempre di cinema.
Per parlare di cinema, argomenti della puntata, sul menù.
Assolutamente cose apocalittiche, perché la pandemia non ci bastava. Noi vi parleremo di Greenland, il nuovo film apocalittico, sì, con Gerard Butler, che ormai si è abbonato a questa tipologia di film.
È Morena Baccarini. Senti come suona bene. Morena Baccarini.
Ok.
È bello anche il nome. Morena Baccarini. L'ASMR. Morena Baccarini.
Va bene. Ok. Questa è una puntata dedicata al cinema, non alle gnocche del cinema.
L'hai detto tu.
Lì è bella. Comunque, per il riassuntino for Dummies, poi vi presentiamo niente meno che
Armageddon.
Don don don. Esatto.
Per chi non l'avesse visto ancora, non ascolti il brano di Caparezza dove si dice che
è morto.
È una missione suicida, su via. Quindi puntata molto
apocalittica.
Sì.
Ma
propiziatore, diciamo.
Come ospite chi abbiamo?
Abbiamo Eleonora Fani, attrice di Creators the Past, autrice di Creators the Past,
produttrice
di Creators the Past insieme a Per Giuseppe Zaia. Faremo una chiacchierata con lei, parleremo di questo ambiziosissimo progetto di cui abbiamo tanto sentito parlare
e che finalmente è uscito nelle sale
dopo la lunga pandemia. È nelle sale da alcuni giorni, resterà ancora per alcuni giorni, quindi approfittatene per ascoltare la nostra intervista e andare a vederlo.
Adesso noi ci ascoltiamo un brano
da Geostorm, perché appunto la meteora di Greenland ha schiacciato tutti gli altri brani e quindi ci siamo arrangiati con altri brani apocalittici.
Ma tanto c'è comunque Gerard Butler.
Ci ascoltiamo Tsunami, giusto per iniziare con un lieto evento, di Maida, tratta da Geostorm. I broke breaks when I saw you walk.
Face in the sea.
So when I saw you walk, I stood up, but when you rolled the wave like a tsunami, you gon' have to be the one to stop. I broke breaks, so when I saw you walk, I stood up, but when you rolled the wave like a tsunami. Tsunami.
E sull'onda dello tsunami?
Uii, sulle mani Isma, è più bello!
Cheat. Introduciamo il nostro discorso su Greenland, il film di Rick Roman Vogue con Gerard Butler e Morena Baccarin, che fuggono da questa brutta, brutta, brutta cometa.
Che ovviamente deve riproporre l'evento che ha estinto i dinosauri, e quindi tutti si devono salvare.
Riusciranno i nostri eroi a salvarsi dalla grande, grande, grande cometa con tanta, tanta, tanta scia di meteoriti?
E Bruce Willis ai tempi riuscì a sconfiggere?
Esatto.
Lo scoprirete nella recensione a caldo.
Recensione a caldo di Greenland
con
Gerard Butler e Morena Baccarin.
Tanto bellina Morena Baccarin.
Scusa, tu dici pulcino anche, di tutti quanti.
Anche Gerard,
infatti, vedi, ok.
Quindi. E poi con la voce di Luca Ward, sempre stupendo. Comunque, che film è? Un film apocalittico?
Apocalittico, catastrofico.
Sì, sta arrivando un meteorite, cioè una cometa che si sparpaglia in tanti piccoli meteoriti, fino a che non arriva il meteorite boss finale da combattere, e determinerà l'estinzione di massa come coi dinosauri.
Sì.
Ma abbiamo una speranza.
Chiaramente sì. Si corre ai ripari.
E dove?
E dove? Nella Greenland.
Ovvero?
Groenlandia. Ma questo lo sapremo un po' più avanti. Si corre ai ripari e chiunque vuole salvarsi. E qui si capisce bene che ogni... il fine giustifica i mezzi. Mm-mm. Qualsiasi risorsa è buona, non ci sono regole e ci sono le persone pronte a dare il peggio di sé pur di trarsi in salvo
all'inizio, dopodiché sì, daranno solo il meglio di loro, perché dopo che hanno buttato merda addosso ai personaggi per tutto il film, a un certo punto, dopo che hanno sofferto come cani, tutti quelli che incontrano saranno gentilissimi.
Ci sono anche persone buone.
Esatto.
Infatti, per essere un film catastrofico, ci sono anche buone dosi di dramma.
Beh, certo.
Personale, che ovviamente fanno la differenza da un film catastrofico a un altro film capace di raccontare anche altro.
Per essere un'apocalisse che sta arrivando all'improvviso, bisogna dire che gli americani sono molto ben organizzati.
Sì.
Hanno già predisposto dove i voli per portare la gente ai bunker, hanno già predisposto chi verrà salvato e chi no, perché comunque in vista di un'estinzione hanno selezionato solo persone che evidentemente
saranno
possono servire per ricostruire. Quindi il nostro protagonista ad esempio è un ingegnere edile, e quindi ovviamente serviranno i grattacieli nel nostro futuro post apocalittico. E questo è interessante perché significa, questo mette in, di solito nei film apocalittici non ognuno ha lo sbaraglio. Nel senso, sì, magari il governo mette dei bunker, la gente cerca, si gira voce che ci sono dei bunker per ripararsi, quindi la gente cerca di andare là.
Se te lo puoi permettere, se sei ricco vieni coinvolto nei bunker,
sì.
Hanno un prezzo solitamente, qua sì. Hanno un merito.
Qui hanno un merito, e quindi questo è interessante, perché comunque significa che stai sacrificando, stai selezionando intenzionalmente, comunque anche per, come dire, scopi nobili in qualche modo, una parte della popolazione a scapito dell'altra. E quindi questo porta nelle persone che non vengono selezionate ad avere tutta una serie di sentimenti di
rancore,
esatto, odio,
sì.
Questo è interessante.
E infatti vediamo che chi ha i braccialetti e chi è stato selezionato è vittima della gelosia e della violenza di coloro che non sono stati selezionati.
Esatto.
Quindi ti porto via il bambino perché il braccialetto, ti massacro di botte perché voglio il tuo braccialetto.
Nonostante siano nominati.
Nominativi,
cioè,
con il QR code da scansionare, infatti, l'ingresso in caserma.
Cioè, perché se l'apocalisse si sono organizzati molto bene. Ah, poi c'è anche la tecnologia, che ovviamente la TV funziona sempre, trasmettono continuamente, ma i cellulari non funzionano sempre.
Gli americani senza via cavo non sono nessuno.
Non funzionano.
Tra l'altro, con annuncio in Mondovisione di nomi e cognomi di chi è stato selezionato.
Infatti, cioè, incredibile.
Ma Morena Baccarini si stava asciugando i capelli, quindi non ha visto l'annuncio.
Ho sentito. Perché se è un film, questi film rischiano sempre di essere tutti molto uguali. In realtà devo dire che questo non è certo originale, però comunque io dicevo, nei momenti di tensione pensavo, oh, ma succede questo, e invece non succedeva quello, ma succedeva un'altra cosa. Uh-huh. Che non mi sarei aspettata, ecco, in un film. Cioè, sicuramente certe cose forse
non ci si aspettava, ma ci si augurava il karma. Delle cose andate guaste ai nostri personaggi, e lì sì, ti fa dire sì, cazzo, sì, doveva andare proprio così, cosa che solitamente non ti aspetti. Durante il film solitamente vuoi che accada qualcosa, ma non sempre accade quello che ti aspetti. Qua non ti aspetti che ti accada proprio quello che ti aspetti.
Sì, sì, no, un bel film. Sì, mi è piaciuto molto, per essere un film che comunque insomma non vuole avere la pretesa di essere chissà cosa, di film del genere ce ne sono a bizzeffe, però è semplice, è pulito, è lineare, non
rispetta la sua struttura.
Sì, non vuole strafare in cose stupide, comunque i drammi che mette in campo, cioè le situazioni che succedono, le cose peggiori che succedono sono comunque adatte, adeguate ai personaggi che stiamo, con cui stiamo viaggiando, nel senso che non è la cosa X che può succedere a chiunque in una situazione di apocalisse, no, è la cosa peggiore che può succedere a questa famiglia in questa situazione, quindi va bene, cioè mi è piaciuto. Altre cose? Un finale molto alla...
Un finale promettente, positivo.
Sì, che lascia speranza.
Da vedere in sala.
Da vedere
perché
in sala, assolutamente.
Certi colori, certi effetti sono apprezzabili solo sul grande schermo.
Esatto.
Visto che le sale le abbiamo aperte, tanto vale andare.
Sì. E quindi Gerard Butler si presta benissimo per questi ruoli, ormai mi sembra di vederlo dappertutto in questi film, in film del genere.
Sì, Gerard Butler che ha un filo diretto con la Casa Bianca,
sì,
nel senso, lui ormai una volta che ha vestito i panni del primo bodyguard del presidente degli Stati Uniti,
che non ho visto,
che non hai visto ovviamente, ha un filo diretto con la sicurezza nazionale, infatti viene convocato in scuola di telefono con questo non è un'esercitazione, è ormai, cioè, uno di loro.
Esatto. No, ecco, una cosa che su cui stavo riflettendo durante il film è che sarebbe interessante vedere questo tipo di film apocalittico, però dal punto di vista della donna, nel senso, penso che tutti i film apocalittici abbiano la famiglia che deve cercare di salvarsi e il padre, l'uomo di famiglia, che principalmente è il principale protettore, ecco, della famiglia, colui che deve sconfiggere principalmente i nemici e gli ostacoli per
sia anche la natura il nemico da sconfiggere,
esatto, per portare in salvo la famiglia. Mm-hmm. E invece sarebbe interessante se fosse invece la donna che prendesse in mano la situazione e proteggesse la famiglia. Mm-hmm. Senza però ovviamente sminuire la figura maschile, perché poi quando ogni volta che fanno con la donna che prende in mano la situazione, ogni volta presentano una controparte maschile che è fragile, non è il maschio alfa, ecco, tipico. Invece sarebbe interessante se comunque fosse la donna che prendesse in mano la situazione. Questo sarebbe molto interessante. Ci potrei pensare per una sceneggiatura.
Fai come questo qua, che Greenland è un 2012 che ci ha creduto un po' di più.
Poi ovviamente il messaggio del titolo è chiaro: dobbiamo proteggere la Groenlandia, perché se ci sarà un'apocalisse noi dovremo andare lì a proteggerci. Quindi se la...
Che verrà comunque colpita.
Assolutamente.
Però
evidentemente è il luogo migliore dove nascondere i bunker.
C'è ancora abbastanza ghiaccio da proteggere la superficie terrestre.
Boh, chi lo sa. Vabbè.
Detto ciò,
abbiamo finito. Andiamo a casa.
Andiamo a casa.
Come sempre. Ciao. Da The Hangover al secolo Una notte da leoni, cantata da
Wolf Mother, Mamma Lupa, Roma.
Uff.
Tratta a sua volta dalla scena in cui vediamo Zach Galifianakis che gioca a blackjack ed è diventata subito un meme. Lui davanti agli occhi, perché conta le carte, para. Ed è arrivato il momento
di ascoltarci
trailer.
Yeah!
Pacchetto di trailer da scartare come a Natale o l'uovo di Pasqua. Infatti sono arrivati con un coniglio. Ci ascoltiamo i trailer.
Esatto.
Ad Halloween,
dolcetto o lupetto?
Freddy Lupin, mostrati alla luna.
Ecco a voi il grande lupo cattivo.
Un barboncino!
Un film d'animazione spaventosamente divertente!
Per tutti i croccantini!
100% lupo! Ad Halloween al cinema!
Quando il crimine chiama, la banda risponde.
Mo sentivo che sareste tornati.
Gasman, Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso.
Direttamente dal 1982.
Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni della storia?
Si è perso niente.
No, che ho avuto, tiki.
Ritorno al crimine, un film di Massimiliano Bruno, dal 29 ottobre al cinema.
E questi erano i trailer della settimana.
Ebbene,
sono pochissimi.
Sono pochissimi e tra l'altro dobbiamo documentarci, perché io di 100% lupo non so assolutamente nulla.
No, infatti è un film d'animazione. Sappiamo che è un film d'animazione
con la voce di Ryan Reynolds.
Sì, vabbè, col doppiatore di Ryan Reynolds
nello speakeraggio. Beh, siamo a ridosso di Halloween, quindi dobbiamo aspettarci le prossime settimane lupi mannari, streghe, che accompagneranno il cinema da Halloween fino all'inverno, praticamente.
Sì, poi il secondo film è quello Ritorno al crimine con Alessandro Gasman,
Ricky Tognazzi,
poi
in questo caso ci sarà anche Carlo Bucci Rosso.
Ritorno al crimine è il secondo capitolo di Non ci resta che il crimine.
E come dimenticare Marco Giallini, cavolo,
ovviamente
il cultore della banda della Magliana,
insieme anche Edoardo Leo e Giulia Bevilacqua. Esagerato.
Giulia Bevilacqua, in questo caso, nel primo film avevamo
Ilenia Pastorelli,
la pivella di Gigi.
Esatto. Entrambi diretti da Massimiliano Bruno.
Bucio de culo. Sembra un'uscita infelice, però è una citazione di Boris, che pur essendo una serie TV è tanto cinematografica, quindi.
E c'è anche un film, tra l'altro.
La serie.
Ovviamente. Bene, allora noi ci ascoltiamo un altro brano.
Un altro brano, Stay, di Maurice Williams and the Zodiac, tratta da
Dirty Dancing. Yeah. Hey.
Just a little bit longer.
Fiction su Unica Radio.
E riparte Cult Fiction, è arrivato il momento di ospitare un personaggio importante. Abbiamo oggi la possibilità di fare una chiacchierata con Eleonora Fani, autrice e attrice in Creators the Past. Benvenuta Eleonora.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Dunque, sei nelle sale in questi giorni con il film molto ambizioso, colossal science fiction italiano, con una collaborazione internazionale. È un progetto, come abbiamo detto, molto ambizioso, quindi vorremmo chiederti come nasce questo film, qual è la genesi in questo caso di Creators.
Allora, guarda, è nata da l'idea mia e del regista, che anche insieme a me è produttore e co-sceneggiatore, che si chiama Pier Giuseppe Zaia, di creare un film, anzi in realtà è il primo di una trilogia, quindi una trilogia nella fattispecie, sci-fi, che si ispiri al mercato internazionale, alle classiche, ai classici film o saghe hollywoodiane legate agli alieni piuttosto che ai supereroi o cose del genere, ma con un taglio un pochino più europeo da un punto di vista di contenuti, di messaggio anche, per cui meno gaming, meno missione da svolgere e un po' più profondità simbolica, psicologica e di messaggio, ecco, però utilizzando anche gli stessi punti forti che utilizza l'America, di conseguenza un grande uso di CGI, quindi computer grafica, ci sono tantissimi effetti speciali, un utilizzo importante anche per esempio della musica, perché il regista è anche compositore, direttore d'orchestra, pianista eccetera, e quindi ha curato tutta la colonna sonora, che è una colonna sonora molto importante, dove le musiche seguono la trama, descrivono i personaggi e anche le location in maniera quasi wagneriana, creando un leitmotiv che unisce la trama, i vissuti e i personaggi da un punto di vista anche uditivo e musicale. Abbiamo puntato molto anche sull'aspetto audio, infatti è un film che esce in Dolby Atmos, che per chi non lo sapesse è il 3D della musica, è quella possibilità di sentire l'audio che ti circonda nelle sale predisposte, che utilizzano non più come il 5.1, il 7.1, 5, 7 speaker, ma arriva il Dolby Atmos a 128 speaker, quindi casse sulle pareti, sul soffitto eccetera, che creano proprio questo audio che si muove nello spazio in tre dimensioni. È qualcosa che gli americani ogni tanto fanno, che di solito in Italia non si fa, per cui i prodotti Dolby Atmos sono tutti stranieri, ma noi abbiamo cercato anche in questo di essere il più possibile all'avanguardia. Per quanto riguarda gli effetti speciali, per esempio, abbiamo creato proprio dei nostri studios, non ci siamo avvalsi di studios di altri, e nella zona del Piemonte, perché noi siamo tra Ivrea e Biella, quindi nell'area Piemonte, abbiamo creato proprio un chroma key di 400 metri quadrati, 360 gradi, quindi abbiamo creato tutta una struttura che possa anche continuare poi per il 2 e per il 3, perché l'obiettivo era, oltre a quello di dare un messaggio, diciamo così, di critica della società odierna, perché nel film si parla molto di quello che stiamo vivendo, tra cui anche siamo stati profetici, perché anche se abbiamo iniziato a girarlo nel 2014 già si parlava di pandemia, esatto, che adesso è molto attuale. E però oltre al discorso appunto del messaggio, a noi interessava creare degli sbocchi professionali per i giovani, perché tantissimi di quelli che amano la computer grafica, se sono bravi e se vogliono lavorare, vanno all'estero, perché in Italia non c'è mercato da questo punto di vista. E la nostra idea invece era quella di poterlo creare e prendere tutti questi ragazzi, molti dei quali abbiamo raccolto in giro per il mondo, bravissimi, ma che comunque non potevano lavorare in Italia perché non c'erano occasioni, e riportarceli a casa. Abbiamo cercato di lavorare il più possibile con gli italiani. Non è una collaborazione con l'estero, non c'è niente di straniero a parte gli attori, che ovviamente, essendo attori famosi hollywoodiani, sono stranieri, tipo William Shatner, che è il capitano Kirk di Star Trek, Gerard Depardieu, che conoscete tutti, Bruce Payne, che è il cattivo di Highlander, di Dungeons & Dragons, quello che ha fatto Terrore ad Alta Quota, eccetera. Questi sono star, diciamo, che bazzicano nell'area hollywoodiana e che sono chi inglese, chi canadese, americano, eccetera. Così come altri, adesso non ti sto a sciorinare tutti i nomi, però tutta la troupe è stata italiana e tutti gli associati in partecipazione che hanno partecipato, perché comunque è autofinanziato, non ci sono stati sponsor, non ci sono stati contributi statali, non c'è stato niente, abbiamo fatto tutto in maniera indipendente, quindi non siamo vincolati da nessun tipo di circuito, né hollywoodiano né italiano.
E in qualche e modo questa è una fortuna.
Allora è una fortuna,
c'è un'arma a doppio taglio.
È un'arma a doppio taglio, perché quando sei fuori da qualsiasi circuito non sei tanto ben visto, perché non corrisponde rispondi alle politiche che ci sono di equilibri vari, no?
Sì.
Perché sappiamo bene che la mafia c'è un po' dappertutto, tra virgolette, chiamiamola mafia, nel senso che comunque ovunque c'è una situazione per cui ovviamente se tu sei all'interno di certe aree di competenza, aiutato, spalleggiato da certe multinazionali, eccetera, puoi andare avanti, altrimenti sei solo una concorrenza che, come nel nostro caso, cerca di dimostrare che è possibile fare un prodotto competitivo internazionale in maniera anche assolutamente indipendente. E questo è molto pericoloso, perché sei una concorrenza che va proprio a pestare i piedi nelle aree di competenza di chi detiene il mercato da sempre per quanto riguarda il cinema. Quindi bello per noi, perché abbiamo fatto quello che volevamo.
Esatto, c'è molta libertà di espressione in questo senso.
C'è stata, assolutamente sì, anche se comunque abbiamo dovuto tagliare mezz'ora di film, però comunque abbiamo fatto quello che volevamo. Adesso abbiamo in realtà, per esempio, una grandissima fetta di pubblico reale che si è appassionata e ha amato tantissimo e ama questo film, anche perché è anche un po' antitradizionale nel modo di raccontare i personaggi, che non sono totalmente buoni o cattivi in maniera stereotipata, ma molto più complessa la situazione, come nella vita reale, perché nessuno è mai completamente buono o cattivo, ci sono tante cose in gioco, no? Così come la trama, che ti spinge a pensare, non ti siedi davanti allo schermo in maniera passiva e ti viene infilata nella testa una storia, ma ti sprona a fare dei collegamenti, a sforzarti di cogliere delle sfumature. Infatti è, diciamo, un altro modo di vedere il film in maniera più attiva. Di solito questo tipo di approccio piace moltissimo, nello stesso tempo, essendo una cosa completamente rivoluzionaria, completamente nuova, trova anche degli zoccoli duri, spesso di trolls, spesso di haters, spesso di persone che comunque parteggiano per la situazione tradizionale e che quindi si sono scagliati contro di noi. Questo è normalissimo quando uno fa un prodotto nuovo e valido che si incunea nel mercato, cioè ovviamente si cerca di mettere i bastoni tra le ruote, cosa che ci è stata fatta con, per esempio, orari di programmazione in molte parti d'Italia molto scomodi, molto tardi, spesso alle 22:30, 22:45 o magari alle 7, alle 19, e non la fascia oraria invece di solito più comoda. Molti esercenti spesso non hanno esposto il poster all'esterno, l'hanno tolto subito. Insomma, non è stato proprio coccolato questo film, però anche questo probabilmente ci dà il segno: se c'è tutta questa fatica per non farci emergere, evidentemente perché il prodotto è buono, interessante ed è considerato pericoloso.
Ecco, prima hai parlato di scrittura, tu sei anche autrice del libro. Ecco, sì? Com'è scrivere per la letteratura e scrivere per il cinema? È molto diverso, sono due modalità molto diverse. Come ti sei approcciata a questo diverso modo di scrivere? Hai trovato difficoltà? Come l'hai vissuto?
Ma guarda, in realtà mi sono molto divertita a passare da una cosa all'altra. La cosa curiosa è che in questo film non c'è, come spesso accade, il libro che arriva prima, ma sono nati in contemporanea.
Sì, infatti.
Io, avendo curato tutte e due le cose, sono state scritte insieme. Allora, mi sono divertita nel libro perché comunque hai la possibilità in un romanzo di approfondire, perché non hai il vincolo dell'ora e mezzo, delle due ore di un film.
Certo.
E anche di giocare con l'immaginazione del lettore, perché mentre al cinema tu gli poni delle immagini già fatte, con degli scenari, con delle ambientazioni, con dei personaggi, invece nel romanzo, nel momento in cui tu tratteggi un ambiente piuttosto che un personaggio, gioca sempre molto l'immaginazione della persona, che comunque nella propria testa se lo raffigura e lo vede. E ci sono vari modi per lasciare spazio anche qui, molto di più al lettore piuttosto che allo spettatore, per lavorare con le proprie aree della mente, dell'interiorità e a quello che più ama. È stato divertente, è stata una bella sfida, perché comunque voleva dire passare da una sceneggiatura a un romanzo, due generi completamente diversi. Però comunque la soddisfazione di vedere e di sentire persone che hanno letto il libro e hanno visto il film e che ti dicono: mi sono piaciuti entrambi, e pur raccontando la stessa storia, perché il libro è piuttosto fedele, devo dire, però mi hanno dato qualcosa a tutte e due le cose, tutti e due i prodotti in modo diverso, mi fa molto piacere. Poi proprio perché questo film, come vi dicevo prima, sprona a pensare, a ragionare, a rielaborare le informazioni, è anche molto utile il romanzo perché dà una mano in questo processo. Sicuramente chi aveva letto il libro e poi ha visto il film, come spesso accade però, non è che succede solo per creators, ha potuto godere meglio del film, assaporare più dettagli, cogliere più particolari, che magari chi invece vede solo il film deve vederlo due o tre volte per capire tutto, per cogliere tutti i passaggi, ecco.
Hai parlato anche del contenuto che voleva essere più internazionale, comunque che voleva dare un messaggio. Ecco, nel film è molto forte la componente religiosa. Come mai questa scelta? A che cosa ti sei ispirata? Quali sono state le tue fonti di ispirazione?
Ma in realtà se ne è parlato tanto della componente religiosa, ma relativamente, nel senso che c'è la componente religiosa, come c'è la componente legata alla ricerca medica, piuttosto sì, che legata ai mass media e un po' a tutte le aree di i poli di, diciamo così, detenzione della verità, quindi dalla televisione alla medicina, alle banche per quanto riguarda l'economia, alla religione. Sicuramente c'è un discorso trasversale dove non si parla solo di una religione, ma di tutto il sistema in generale, quindi di tutte le religioni, che in ogni caso portano la mente e le persone, i fedeli, a collocarsi all'interno di un sistema di valori, di credenze, eccetera, che quindi gli crea ovviamente un indirizzo per quanto riguarda sia il proprio pensiero che la propria vita. Così come allo stesso modo succede per chi è particolarmente legato a, che ti posso dire, l'aspetto economico, quindi se segue la banca, la borsa, le multinazionali, eccetera, 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 insomma. Sicuramente oggi come oggi è necessario, secondo me, avere una visione critica del momento storico che stiamo vivendo e porsi delle domande, o perlomeno considerare anche altre versioni della realtà e della storia. Ci sono scoperte storiche che ci fanno pensare che anche le epoche storiche non siano state esattamente come quello che l'educazione scolastica ci ha insegnato. Per cui Creators offre semplicemente l'opportunità di vedere anche una versione alternativa di tutto quello che stiamo vivendo oggi, quindi sia gli aspetti politico, economico, sociali, e anche quelli legati alle credenze, perché no, alla religione. D'altra parte è un film che parla di esseri alieni che influenzano il corso della storia e l'evoluzione umana, non si poteva esimersi da parlare della religione, che comunque è proprio la sua area, a parlare della storia dell'uomo e di come sia stato creato.
Chiaro, chiaro. È uno stimolo ad avere uno sguardo più ampio.
Assolutamente. Sì, più ampio, comunque almeno più critico, no?
Sì.
E porsi delle domande. Poi noi non forniamo certamente tutte le risposte, ci mancherebbe. L'importante però è criticamente guardare la realtà e provare a cambiare un po' punto di vista. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, interattivo cognitiva, e per me è abbastanza importante fornire l'opportunità alle persone proprio di spostare il proprio punto di vista, cambiare tipo di occhiali, perché a seconda del tipo di occhiali che metti vedrai alcune cose del mondo piuttosto che delle altre, a seconda della finestra di casa da cui tu ti affacci vedi un panorama o un altro, pur essendo nella stessa casa, no?
Esatto.
Quindi l'idea è proprio quella di fornire altri strumenti, altri paio di occhiali per guardare il mondo, poi ognuno deciderà la visione che preferisce, ovviamente.
Abbiamo accennato al discorso degli alieni, e tra gli alieni compari anche tu. C'è l'EDR.
Sono un alieno. Ebbene sì, mi avete beccato.
È il personaggio al quale presti il volto. Come è venuta questa decisione? Era una decisione già ponderata?
Questo è molto comico, se vuoi saperlo. Questa parte è proprio molto divertente, perché allora, quando io mi sono unita a questo progetto, che stiamo parlando circa di 10 anni fa, perché i primi pensieri riguardo di Creators risalgono al 2010, avevo incontrato il regista che aveva già una sua idea di soggetto, che poi è stato modificato e rifatto insieme, ma inizialmente quando io l'ho incontrato fidanzato, ce l'aveva già, e stava cercando delle location. Il film in realtà non prevedeva alieni in quel soggetto, quindi era proprio molto diverso, e c'era anche poco sci-fi, era piuttosto italiano anche come imprinting, come approccio. È stato reso internazionale dopo, diciamo che quella più aliena sono stata io a portare l'aspetto alieno. In ogni caso lui è venuto a casa mia perché io ho una casa un po' particolare che poteva funzionare forse come location, non lo so, lui aveva saputo di questa cosa e entusiasta della location, piuttosto fantasy però, mi dice: visto che tu scrivi anche, perché non scrivi un'introduzione a questo film che io vorrei fare, in cui inserisci casa tua e magari ti ci metti anche tu, però io lo voglio fare in inglese. Tu mi chiede, parli inglese? La mia risposta è stata anche no, nel senso, non per fare un film, e non avevo assolutamente alcuna competenza particolare, sapevo proprio l'inglese quello molto scolastico, ecco, molto banale. Quindi pensare di recitare con attori madrelingua io in inglese era veramente ridicolo. Al che il regista mi dice: vabbè, scriviti una piccola parte in cui non dici niente, in cui fai un piccolo cameo, tipo nella mummia Anek Sunamun, che è questa donna molto bella, seminuda, che cammina e viene ammazzata subito, non dice niente praticamente. Chiedendo però a me di scrivermi una parte in cui non parlassi, ha creato l'opzione, diciamo l'opportunità di fare molto di più, perché non devi mai dire a una donna scriviti la parte, perché difficilmente si crea l'ancella muta. Io ho deciso che facevo Dio, che parlava con la mente, che parlava con la mente. Infatti il mio personaggio inizialmente era appunto Dio, una divinità che parlava col pensiero, e solo successivamente, che poi questa cosa non funzionava, io mi sono veramente impegnata molto per imparare l'inglese, per avere una pronuncia il più possibile neutra e non italiana, anche perché non mi piaceva l'alieno che parlava con l'accento italiano, sentito da un americano, era secondo me ridicolo. E sono stata aiutata tantissimo da Bruce Payne, che oltre a essere un bravissimo attore, è un actor coach fenomenale, e ha un accento british proprio di quelli fantastici, e devo dire che mi ha aiutato molto, mi sono impegnata molto, ma sono arrivata alla fine a fare la mia parte in lingua inglese, assolutamente accettabile sia per il mercato inglese che americano, insomma internazionale. E poi piano piano sono cresciuta, è cresciuta la quantità di battute, è cresciuto il mio personaggio, però è nato così, cioè doveva essere un piccolo cameo, doveva essere una piccola cosa in cui io non dicevo niente. Poi invece è diventato il protagonista della storia aliena, diciamo, proprio quella che deve recuperare questa lens, proprio quella che ha il compito di risolvere i problemi del pianeta Terra, e quindi parlo. E sono tra l'altro tra i pochissimi personaggi che anche nella versione italiana, che ovviamente è stata doppiata, ho fatto le doppie voci, insomma, ho fatto sia la versione inglese che la versione italiana, che non è per niente facile doppiarsi anche sulla propria lingua, perché il doppiaggio è un mestiere, e quindi, cioè, se non l'hai mai fatto, anche lì è piuttosto complicato. Poi ho lavorato in scene in cui c'è Mark Fiorini, che è doppiato da Giancarlo Giannini, Bruce Payne da Luca Ward, quindi potete immaginare il confronto difficile, ma bello, perché comunque si impara tantissimo da questi grandissimi attori e doppiatori, perché sono entrambe le cose, insomma.
Beh, tra i migliori professionisti in circolazione in questo caso, sì, quindi sì. Direi proprio di sì. A questo punto non rimane che rinnovare l'invito per andare al cinema, visto che le sale sono aperte, il film è
non
ospitato.
So quante ancora lo proiettino, perché siamo già ormai alla terza settimana, sì. E quindi è un po' più difficile trovarlo, però insomma da qualche parte forse ancora c'è.
Qui da noi a Cagliari dovrebbe esserci ancora, quindi bene. Finché è possibile bisogna approfittare.
Assolutamente.
Grazie mille Eleonora.
Grazie a voi, grazie a tutto il vostro pubblico, un grande saluto e ci vediamo al cinema per chi verrà a vedere Creator.
Grazie. Mille, ciao.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
Dirty Robot di Arling and Cameron, tratta da Kiss Kiss Bang Bang, thriller poliziesco commedia con Robert Downey Jr. e Val Kilmer e Michelle Monaghan. Tra l'altro Downey Jr. e Michelle Monaghan sono marito e moglie in Parto col folle, dove troviamo Galifianakis, che prima era in Una notte da leoni.
Tutto torna, hai visto?
Tutto torna.
Ma adesso?
Coincidenze?
Io non credo. Ma adesso? Siamo pronti? Siamo carichi? Sta per arrivare l'Armageddon!
Andiamo a Christmas!
Ok, Tore, bravo, sei troppo vecchio per queste cose. Noi siamo carichissimi per Armageddon, giudizio finale, film del 1998 diretto da Boom.
Un nome che tuona.
Michael Bay.
Esplode.
Dun dun dun. Che tra l'altro uscì nell'estate del 98, quasi contemporaneamente ad un altro film che parlava dello stesso identico tema, ovvero Deep Impact, che era prodotto da Steven Spielberg. Deep Impact fu accolto meglio dalla critica, ma ovviamente Michael Bay, con le sue mega galattiche esplosioni e tamarrate super fighe, ha sbancato il botteghino.
Ha distrutto la critica.
Esatto.
Ha fatto a pezzi la critica. A sua volta ha fatto a pezzi della critica, ma non dal pubblico, che gli ha fatto guadagnare tanti bei bigliettoni verdi.
E noi vi riassumeremo 2 ore e mezza di film in 10 minuti.
Appena.
Forse anche meno, direi.
Le esplosioni durano poco alla fine.
Sì.
Cioè, se ne parli non è... Esplode tutto.
Pronti?
Via. La nostra storia inizia con degli astronauti nello spazio che stanno svolgendo una missione e all'improvviso da subito la loro navicella scoppia.
Attenzione, ma cosa è successo?
Non lo so.
Che è successo?
Che diavolo?
E giù alla NASA si dicono:
Houston, abbiamo un problema. Sì, sono stati colpiti da dei meteoriti.
Sì, detriti che... di cose che hanno rotto la loro strumentazione, nonché la loro navicella, nonché le loro vite.
È rotto tutto.
Tutto.
E tutto questo poi si ripercuote ovviamente sulla Terra. Siamo
sì.
New York.
Ci sono dei baldi giovani
con dei bulldog francesi
pensierati. Sì, è una scena, sembrerebbe simbolica, perché c'è un tizio che va a spasso con dei dinosauri, con dei Godzilla giocattolo, e il suo cane gli si scaglia contro. Il suo cane è un carlino.
No, è un bulldog francese.
Ah cazzo, è un bulldog francese.
Insomma,
sono tutti uguali sti
accurati.
Cani sono uguali, sono cani che respirano male e fanno casino.
È importantissimo.
Esatto.
Se fossi cristiano, con un calcio in culo ti rispedirei nella giungla a mangiare ananas e pompelmo.
E piovono giù sassi dal cielo.
Esatto.
Il ciccione proprietario di Godzilla muore. Il carlino rimane appeso al guinzaglio.
Vivo. Ovviamente,
insomma, i carlini.
Esatto,
bulldog
insomma,
francese, quello
cioè,
che è.
I carlini sopravvivono a tutto. Intanto la NASA si stanno impanicando. Che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo
fare? Stanno cagando in mano.
Che tipo di danni potremmo subire?
Danni?
Totali, signore. L'impatto non lascerebbe scampo. La fine dell'umanità. Dovunque colpisse il globo, nulla sopravviverebbe, neanche i batteri.
Mio Dio.
Esatto.
E la soluzione migliore è: conosco gente che conosce gente che ha degli amici che conosce gente che sono
trivellatori.
Non chiamare loro.
Esatto.
Beh, stai scherzando. Conosci uno che è un trivellatore, non lo metti a piantare l'ombrellone.
Infatti. E quindi ci spostiamo su una petroliera in mezzo, sì, all'oceano.
Dove troviamo?
Facciamo la conoscenza di
Ben Affleck e
che
Arwen. Si sta spingendo Arwen.
Esatto. Poverina.
Perché
Luke diceva, Taylor,
io volevo fare Aragorn, ma invece mi hanno fatto fare Batman.
Ops.
Bruce Willis la prende male, ma proprio male, perché va a chiamarlo.
Perché è il padre di Liv Taylor, ovviamente.
Sì. Va a svegliarlo e vede che Ben Affleck ha le unghie smaltate di rosso. Da quando è che ti smalti le unghie? Non sono i miei piedi, sono quelli di tua figlia. Oh cazzo. E lo insegue per tutta la petroliera.
Sono proprio senza parole. Senti, posso spiegarti?
Puoi spiegarmi questo?
Assolutamente.
Ma perché mi farebbe piacere avere una spiegazione. Sta fermo lì.
Con un fucile, sparando in una petroliera col fucile. Ottima scelta, Bruce Willis.
Adesso basta, ti sei divertito? Bene, ora non si diverte più nessuno. Stai pazzo!
Harry, guarda che la cosa è illegale.
Temporanea infermità mentale, non c'è problema.
E qui facciamo anche la conoscenza di Steve Buscemi, immancabile Steve Buscemi.
Danny Goodman,
che è salpato dalla nave di 900.
Sempre sporco di olio quell'uomo.
Esatto.
Sempre in officina. Mentre stanno facendo conoscenza con dei clienti giapponesi, sappiamo anche che Liv Taylor è insomma la parte burocratica di questa azienda di trivellatori, vengono chiamati al telefono. Pronto, sì, qui è la NASA.
Esatto, perché la NASA hanno deciso che come soluzione migliore c'è quella di trivellare il meteorite, che è giappo grande, gigantesco.
È grande quanto il Texas.
Esatto. Per trivellare il meteorite dall'interno, metterci una bomba e farlo esplodere dall'interno. Perché
in
così.
In modo che poi si divida e la parte destra va alla destra del pianeta.
Esatto.
La parte sinistra va alla sinistra del pianeta. Il pianeta rimane in mezzo e gli fa il ghigno enorme.
Esatto.
Detto così è facile.
Ma ci vogliono
però,
dei
insomma,
trivellatori giganteschi.
Ci vogliono i migliori trivellatori del mondo che non sono astronauti. Quindi ci vogliono anche degli astronauti.
Quindi reclutiamo la nostra squadra di eroi.
Insegniamo agli astronauti a trivellare e ai trivellatori ad astronare.
Esatto. E quindi inizia tutta una lunghissima parte di addestramento
reciproco
dei trivellatori a diventare astronauti e degli astronauti a diventare trivellatori. E in tutto ciò scopriamo che Ben Affleck è una testa calda comunque, che
testa calda.
Non vuole seguire gli ordini. Un insubordinato.
Sì, un rompicoglioni.
Esatto.
Perché volevo approfondire questa faccenda per cui tu vorresti un aiuto da me. C'è forse un lavoro che il signor Stamper, detto avanti tutta, non mollo mai, grandi palle, eccetera, eccetera, non può affrontare da solo e ha bisogno del mio inestimabile contributo?
È più o meno così.
Buono, no. Fammi capire, è più o meno o è proprio così?
C'è anche Danny Goodman, che è un uomo molto buono, da una profondità d'animo notevole, è un cucciolone, sebbene sia alto 2 metri e pesi 200 kg.
No, non sono pazzo, sono solo un po' emotivo al momento, capisce? Mi state bombardando di esami qui, ma poi, insomma, me lo concederà un abbraccio amichevole.
E scopriamo anche che Steve Buscemi è un genio, sempre arrapato, ma comunque un genio.
Genio della Madonna. E c'è anche Owen Wilson, che è una testa calda, ma non quanto Ben Affleck. Lui va a cavallo, è un
cowboy, ovviamente.
È così
Owen
che
Wilson
si è rotto il naso diverse volte.
Vabbè,
e niente,
sta di
i
fatto
nostri
che
astronauti sono pronti.
I test psicologici dicono che sono
falliscono tutti quanti.
Esatto, sono terribilmente instabili, ma sono gli unici.
Ma a loro non servono delle menti brillanti.
Esattamente.
Servono livellatori con i controcoglioni.
E quindi li
sono
mettiamo
loro
su una navicella e partono dritti verso la prima tappa, che è
sì,
l'astronave, cioè la stazione spaziale, ecco, russa, che è abitata da un unico povero astronauta russo, che è niente meno che
Peter Stormare,
all'altra parte del cast di Fargo.
Esatto.
Praticamente insieme a Steve Buscemi.
C'è nessuno in casa?
Benvenuti a bordo. Io non faccio benzinaio. Questo è sofisticato laboratorio e responsabile sono io. Perciò voi non tocca niente.
Una
sì,
volta
fanno
che
fanno fare benzina in Russia, praticamente
nella Russia spaziale, e iniziano subito i casini.
Sì,
fatti da Ben Affleck, ovviamente.
Ben Affleck è
questo vero schifo. Tu vieni via presto.
Qui sotto è un inferno.
Chiude leva.
Eccola la tua leva.
Comandiamo, facciamolo uscire di lì.
Loro sono in due, cioè partono con due macchine.
Esatto.
Dopo aver fatto la sosta da Basanta, devono arrivare su questo meteorite gigante e le cose vanno un po' storte. Hanno diviso l'equipaggio, metà astronauti e metà trivelatori in una macchina. Astronauti, altre metà trivelatori nell'altra macchina, una non parcheggia bene.
Esatto, e qual è quella che parcheggia male?
La Batmobile di Ben Affleck.
Esatto.
Dov'è l'altro shuttle? Che è successo all'altro shuttle?
L'Independence è sparito dal monitor.
Sparito dal monitor? Che cazzo sei tu? Un cyborg? Che vuol dire sparito?
Ehi, l'hai visto con i tuoi occhi. Sono andati.
E ovviamente gli astronauti muoiono, ma i trivelatori di quella squadra vivono.
Sopravvivono. Tranne Owen Wilson.
Bene, quindi i trivelatori rimanenti salgono sul rover che hanno modificato a mo' di trivelatore e cercano di attraversare sto meteorite per arrivare al punto buono da trivellare e per raggiungere gli altri compagni, che nel mentre sono atterrati su un'enorme lastra di metallo praticamente che c'è sulla cometa.
Sulla meteora. E Steve Buscemi l'aveva detto però: oh stronzo, non parcheggiare qui che è tutto metallo, noi dobbiamo scavare e secondo te dobbiamo scavare metallo.
A qualcuno piacerebbe sapere perché?
Sì, perché?
Miravamo la griglia 8 perché l'analisi termografica della 9 indicava la presenza di ferrite compressa. Ci hai fatto atterrare sopra una lastra di ferro.
E infatti sfasciano tutto.
Mentre
non hanno più mezzi.
Sì, soprattutto perché Steve Buscemi sta scopando la bomba nucleare che dovevano mettere nel terreno.
A mo' di Kubrick.
Esatto, citando il dottor Stranamore. E dalla terra, siccome si sta capendo che stanno fallendo miseramente, sì, vogliono far esplodere la bomba in superficie prima di perdere il collegamento radio con loro.
Accendi tutto, scoppia tutto. Ma? Sulla terra abbiamo Billy Bob Thornton e il...
Dan Truman, direttore della NASA.
Sì, il capo della NASA, che è un doppio giochista. Lui si mette d'accordo con l'uomo sulla sedia,
che comanda le cose.
Esatto. E dopo che hanno inserito entrambi la chiave e messo entrambi la password e innescato la bomba, lì c'è la cuffia sottovoce:
Spegni tutto,
che quello è un coglione. Il capo militare della NASA: quello è un coglione.
Worsler, sei in ascolto, qui Truman. Ascolta attentamente, voglio che lo neutralizzi. Annulla l'ordine dato.
Perché se fai scoppiare la bomba nucleare in superficie
non succede
niente. Cioè,
uccidi solo la truppa.
Sprechi milioni di dollari di nucleare e uccidi i tuoi uomini.
E quindi riescono a scamparla.
Sì.
Intanto sopra, sulla cometa, uno degli astronauti cerca comunque di eseguire gli ordini che gli hanno dato dalla Terra.
Che è successo?
Ci hanno scavalcato. L'ordine è stato annullato.
E Bruce Willis lo mena male.
Lo mena male, lo riesce a convincere e quindi disinnescano la bomba a mano, manualmente, tagliando il filo blu.
Sì.
Ecco. Intanto la trivella è andata fuori uso e...
Ma arriva
Ben Affleck con la sua Batmobile
insieme a Danny Goodman e un altro.
E l'altro russo.
Sì, è il russo, è Peter Stolberg.
Hanno volteggiato per la cometa, hanno raggiunto
i razzi, insomma, hanno volato, hanno fatto proprio i Batman della situazione.
Hanno raggiunto gli amici
e raggiungono gli altri.
E secondo delle leggi spaziali improbabili, dove le armi da fuoco funzionano e la gravità sembra essere comandata a bacchetta dai protagonisti.
Ma ricordiamo che quello, il divulgatore scientifico, è Michael Bay.
Trivellano il terreno e trovano ovviamente qualcosa che deve esplodere, ovviamente delle cose di gas,
sì, loro
che fanno boom 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 boom.
Riescono ad arrivare a 800 piedi di profondità dove devono inserire la testata nucleare. Però questo meteorite, insomma, ospita solamente condizioni sfavorevoli.
Ci sono! Fai fretta! Faccio più in fretta che posso, c'è una forte pressione gassosa!
E quindi questo meteorite inizia a scorreggiare e parte gas da tutte le parti e schioppa Ben Affleck in aria. Però è legato a una cima e Bruce Willis lo riporta giù.
Esatto. Quindi La bomba ha un problema, non funziona.
Sì, perché giocandoci hanno rotto il timer.
Infatti. Tra un trivellatore e l'altro morto.
Sì.
Tutto questo ovviamente qualcuno deve morirci. E anche l'equipaggio degli astronauti. La soluzione è attivare la bomba a mano. Quindi qualcuno deve rimanere sulla meteora.
Accendere la bomba da solo.
E ovviamente chi lo rimane?
Decidono di restare Bruce Willis e Ben Affleck.
Ma siccome...
quando scendono, Bruce Willis stacca l'ossigeno a Ben Affleck e lo costringe a tornare sull'astronave.
Da questo a Truman. Dalla Truman, capito? Entra, avanti. Tocca a me adesso. Devi badare la mia bambina adesso. Ecco il tuo compito.
Perché deve sposare la figlia che sta a casa ad aspettare mentre ascolta Aerosmith,
che sta piangendo alla NASA per tutto il film.
E quindi dopo attimi commoventi di Bruce Willis che saluta la figlia con gli ultimi rimasugli di collegamento spaziale, di collegamento radio nello spazio.
Lo so, ti ho promesso che sarei tornato.
Ma come? Non capisco.
Temo che non potrò mantenere la promessa.
Anch'io ti ho mentito. Quando ti ho detto che non volevo essere come te. Perché io sono come te.
La squadra di Bruce Willis torna a casa.
Inizia a incamminarsi. Bruce accende la bomba.
Boom!
Davanti a un tramonto
rosso,
meteoro bellissimo, i nostri tornano a casa. Arwen abbraccia Ben Affleck
e Bruce Willis muore in Armageddon.
Hit.
Hey!
come tutti quanti associano Armageddon a I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith, noi vi abbiamo fatto ascoltare
Come Together, cover degli Aerosmith, in originale canzone dei Beatles.
Yes. E detto ciò, adesso
arriviamo alle conclusioni.
Conclusioni tutte tue.
Tutte mie? Oh, tutte che tue. Grande onore.
Sì.
Vi ricordiamo di seguire Unica Radio su www.unicaradio.it, sui canali social Instagram e Telegram, ovviamente, dove vengono riportate tutte le news, e soprattutto sul sito di Unica Radio potete trovare tutti i podcast di Cult Fiction 1, 2 e 3, stagione attuale. E poi ovviamente dovete seguire Cult Fiction su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati con i contenuti piccantini e meglio del 3D sul cinema. E soprattutto non perdetevi i prossimi appuntamenti ogni giovedì alle 20 su Unica Radio, in nostra compagnia con Tore l'anziano e Denise la giovane, per parlare di cinema. Tore, non guardarmi così.
Sì, condivido tutto quanto meno la sua insolenza.
E vabbè,
vi salutiamo, vi diciamo un ciao, vi diamo un bacio, vi diamo un abbraccio. Appuntamento la prossima settimana, mm-hmm, giovedì alle 20 su
Unica Radio.
Ciao.
Ciao.
Telefono casa.
E se casa me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. E spacchiamo tutto. Cosa? La radio non suona, questa no. Merda di casa.
Allora, no, un attimo.
Sono qui a casa.
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare.
La casa, quindi singolare, la casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction.